Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E ci siamo, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, le 12.06, giovedì 25 febbraio, e c'è Giulia che sorride, Giulia Borletto, ciao Giulia. Esatto, lo faccio apposta in questa, diciamo, campagna, regala un sorriso alla Giulia Borletto. E dai, non c'è molto da sorridere, però, insomma, un pochino di felicità dobbiamo mostrarla, insomma, siamo decimati, Giulia?
In tutti i sensi, ragazzi. Sì, le notizie continuano ad essere abbastanza poco incoraggianti. Ora, vabbè, è arrivato anche comunque il responso di quello che è stata la vacanza di ieri a Barcellona di Dybala. Non capisco a questo punto, visto che non ci sono interessamenti a livello chirurgico, quindi non c'è assolutamente nessuna necessità di arrivare ad operare, non capisco davvero come possa ancora sentire tutto questo dolore, visto che è passato più di un mese ormai.
Sì, è vero, 10 gennaio Juventus Sassuolo, diciamo per completezza che comunque lui è limitato da questa preparazione che non ha fatto, lui ha recidivo.
Vabbè,
per quel motivo
sì,
lì
ho capito, però comunque non si può pensare che dopo tanti mesi si possa ancora, credo, parlare del fatto che lui non abbia svolto la preparazione. Non l'hanno svolta in tanti, nessuno fondamentalmente ha svolto preparazione quest'anno, se vogliamo stare a guardare effettivamente le cose, perché non c'è stata preparazione. Si è finito un campionato e si è cominciato, hanno avuto forse 2 settimane di vacanza e poi 1 o 2 settimane di lavoro prima della ripresa del campionato, quindi non credo che ci possa essere questa come scusante. Ieri un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore ci diceva: evidentemente ha una soglia del dolore davvero davvero molto bassa, perché
questo è vero.
Potrebbe anche essere così effettivamente, un po' come tutti gli uomini, ora ridete.
Io sono neutro, sono ampiamente
uomo,
neutro.
No, non è vero, no. Però obiettivamente ogni tanto ci viene da dire, no, che dovreste provare quali sono i veri dolori.
Cioè, però ossia comunque, che secondo te è proiettata sul piano fisico, proprio prettamente dello sport, Dybala, diciamo, si preserva un po' troppo? Nel senso, si tutela,
non
so, un intimorito?
Non capisco se sia una strategia, cioè, se non voglio essere
maligna, assolutamente,
perché io credo che lui obiettivamente non stia benissimo, però non capisco neanche tanto quanto questo malessere sia qui o sia davvero giù, quindi mi spiace pensare una cosa così, perché l'ho sempre ritenuto un grandissimo professionista, però ieri allora avrei preferito forse ricevere la notizia che magari in tanti si aspettavano, ovvero che sì, il problema effettivamente continuava ad esserci e che secondo anche questo luminare spagnolo si dovesse puntare ad una, o magari ad un'operazione. Ecco, avrei preferito forse saper tra virgolette una cosa così, perché avrebbe giustificato tutta questa assenza. Anche
guarda, ho 2 cose da dirti, poi andiamo a proiettare la nostra grafica per quanto riguarda Dybala. Io la metto sul piano imprenditoriale. Paradossalmente questa situazione potrebbe giovare alla Juventus. Perché? Perché lui faceva una richiesta per quanto riguardava il contratto effettivamente fuori portata, e imprenditorialmente parlando, non è che sto dicendo meno male che si è fatto male così rinnova cifre più conformi alla Juventus. Però è così, Giulia. Se la mettiamo sul piano economico, prettamente imprenditoriale, nudo e crudo. Quindi, se rinnovo sarà, converrà la Juventus. E mi viene da dire, meno male, alla luce della situazione che si stava delineando.
Alla Juventus converrà per forza di cose rinnovarlo alle cifre che a questo punto
deciderà la Juventus.
Deciderà, molto probabilmente. Dovrà rinnovarlo anche perché quest'estate non puoi pensare di venderlo, perché chi te lo compra,
ecco,
obiettivamente,
appunto questo.
Con
questo è
una stagione così alle spalle. Non puoi pensare di arrivare a doverlo far partire a zero, quindi per forza dovrai rinnovarlo, sei ora obbligato, però lo farai sicuramente alle cifre che vorrai, quindi da una parte vediamo il positivo forse.
Sotto questo aspetto è ampiamente positivo. E poi Giulia, al secondo punto, siamo più pratici, guardiamo già tra 48 ore a Verona-Juventus. Per quanto riguarda l'attacco, è un'ipotesi questa che secondo me non è tanto da scartare, perché per quanto riguarda la difesa, avvantaggiato Dragusin con Demiral che potrebbe scivolare sulla destra, poi vedremo come si metteranno, però noi siamo perplessi per quanto riguarda l'attaccante, perché Kulusevski ci mette mette l'anima. Però siamo forse per in quella posizione, forse in quella posizione sarebbe meglio Chiesa a supporto di Ronaldo. E chiediamo anche ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano al 340-54-25-324.
Però non sarebbe so curioso. Non so quanto possa essere, cioè sicuramente vorrebbe dire che in poche parole Chiesa e Kulusevski si scambiano fondamentalmente.
Sì, di fatto sì, e giocherebbero contemporaneamente.
Sì, poi il diciamo che non è qualcosa di così eclatante come cambiamento, quindi potrebbe effettivamente non essere così impensabile, anche nel senso non stai stravolgendo letteralmente, come mi spaventerebbe molto di più vedere McKenny arretrato al posto di Danilo, nel senso che ora come ora c'è davvero bisogno di McKennie.
Ci serve la fase offensiva di McKennie, sì.
Anche in attacco, ma assolutamente. Quindi da questo punto di vista sono abbastanza d'accordo. Sono, diciamo così, anche abbastanza dispiaciuta che sia capitata questa sfortuna enorme anche ad Alvaro Morata, nel senso
adesso
che,
ne parliamo, infatti.
Il fatto di aver finalmente anche così reso noto fondamentalmente il problema reale, perché non è un'influenza intestinale come si diceva e si è detto, perché era assurdo che un'influenza intestinale durasse così tanto. Il virus che lo ha colpito è veramente fastidioso, ti debilita tantissimo. Ieri anche abbiamo avuto la testimonianza di un ascoltatore che ci ha raccontato di averlo avuto anni fa e di aver fatto veramente fatica ad uscirne, perché non c'è cura fondamentalmente, tant'è che vabbè,
e non è il Covid, diciamolo.
No, non è il Covid, è il citomegalovirus, che tra l'altro è un virus molto pericoloso, ad esempio in gravidanza, tant'è che viene controllato, perché se dovessi prendertelo in gravidanza potresti dar dei grossi problemi al bambino. Quindi immaginate quanto può essere fastidioso effettivamente doverlo debellare. Da qui si spiegano gli svenimenti, questa stanchezza, spostatezza che lui ha.
Sì, anche in campo questa, purtroppo, come dire, questo non trovare la Trebisonda in campo anche per certi aspetti,
appunto,
auguriamoci,
diciamo che
meglio.
Meno male che il perché di questo momento di down di Morata, tra virgolette, è dovuto appunto a questo, è giustificato da questo virus molto fastidioso, che si spera pian piano possa appunto abbandonare il suo corpo e andare lontano.
Allora, 340-54-25-324, mi raccomando, scatenatevi la vostra soluzione alternativa sulla destra. E poi anche per quanto riguarda il nostro quesito in attacco, perché no provare a invertire Chiesa e Kulusevski? Grazie all'ausilio di Manuel, che saluto, andiamola a proiettare la nostra grafichina, anche se abbiamo detto praticamente già tutto. O forse no. Eccola qui. Partiamo dal down, abbiamo detto Alvaro Morata che verosimilmente non sarà a pieno regime contro il Verona, vedremo se sarà convocato, però è difficile che giochi.
Sì, sarà convocato sicuramente,
però è difficile
anche
che parta
perché
dall'inizio.
Però sicuramente non giocherà, ecco, questo è poco ma sicuro, magari avrà di nuovo un po' di minuti da usare, da sfruttare, appunto pensando al recupero come è successo col Crotone.
Non mi stupirebbe se venisse anche convocato il tuo caro amico Marco Cosimo da Graca, che potrebbe rientrare nel novero degli attaccanti, perché a questo punto non c'è nessuno. Beh, mi sembra ti abbia entusiasmato contro la SPAL per quello scambio d'opinioni con Federico Chiesa quando gli ha rubato il gol.
Ah, vabbè, ma una stupidaggine, cioè, ma ci mancherebbe, ma mazza che memoria che hai.
No, me lo ricordo questo, no, perché
vabbè,
poi ci ho riflettuto e avevi ragione.
Rimasta un po' così, ero avevi soltanto ragione, rimasta un po' allibita dal fatto che lui si fosse così stizzito dall'aversi visto tirar via, tra virgolette, il pallone da Chiesa, cioè, mi aveva fatto sorridere, ma
come Vucinic e Giovinco, ti ricordi a Parma, praticamente Vucinic, cioè Giovinco aveva segnato e Vucinic, Giovinco aveva tirato, Vucinic era intervenuto, gli aveva rubato il gol. Era una situazione un po' simile quella di Da Graca, però a questo punto potrebbe rientrare tra gli attaccanti, perché ragazzi, io sono stufo e poi anche preoccupato di vedere sempre questa lista dei convocati, attaccanti.
Lo so, però poi ne fa le spese l'Under 23, cioè comunque sono tutti giocatori che tu togli o comunque
possiamo
primavera,
dirlo
varia,
però fuori dai denti, insomma il progetto dei
togli.
Ma è funzionale, progetto Under 23, primavera è funzionale a lanciare i giovani su, penso che per un giovane sia sia un'esperienza più importante andare su con la prima rispetto che fare i propri campionati in primavera,
sì,
in Under 23.
Però devi giocare, devi... il problema, il bello è quello quando fai il calciatore, giocare, non guardare sempre le partite dalla panchina. Quindi sì, è sicuramente importante e significativo essere chiamati in prima squadra, poi però se questo ti toglie la possibilità di fare quello che sai fare, ovvero giocare, ecco, poi diventa anche un po' un così, è anche un po' uno spreco.
Mi hai stimolato una bella riflessione, perché non è così distante l'ipotesi dal pensare che, non dico dal primo minuto, però a partita in corso, proprio come contro il Crotone, possa trovare il terreno di gioco anche un altro giocatore spesso amato da up and down, Federico Bernardeschi, che potrebbe concretamente dare ricambio a Ramsey.
Potrebbe, anzi sicuramente, credo che partirà dal primo minuto contro il Verona, Bernardeschi.
Sì, anche secondo me.
Che comunque non mi è, cioè, va, alterna veramente momenti di lucidità,
colpo di scena,
momenti
questo,
di nebbia totale,
di
come quella che ieri è arrivata su Genova. Perché comunque quando è entrato col Crotone non ha assolutamente demeritato, quindi...
No.
Anche lì c'è da capire cosa gli passi per il cervello, perché è davvero, davvero, davvero spesso indecifrabile quello che lui mette in campo. È proprio indecifrabile.
E poi se giocherà Federico Bernardeschi, a questo punto può aprirsi eventualmente, dico nell'eventualità, anche l'ipotesi di giocare a tre a partita in corso, oppure dall'inizio con due esterni, insomma, di quella tipologia
lì. Non so se lo farebbe dall'inizio.
Però
sai
che ti dico, meglio Federico Bernardeschi a fare l'esterno a tutta fascia se devi giocare a tre rispetto a Federico Chiesa, in fase difensiva. Perché Chiesa lo sa fare,
lo fa
bene. Chiesa
lo vuoi davanti, quindi.
Chiesa è meglio davanti, è vero. Infatti io preferirei in quel compito di sacrificio più Bernardeschi di Chiesa, Quindi, insomma, è da tenere in considerazione questo aspetto di duttilità. Senti, poi leggiamo tutto, incominciamo gli up.
No, ci sono anche gli up e i down da dire.
Infatti, perché il down l'abbiamo detto che è Morata. Per quanto riguarda gli up,
questa coppia... Non solo, però, Morata.
Lo so che lo volevi toccare, io ho messo Morata cercando di sviare l'argomento perché scateniamo...
Non c'è solo Morata di down.
Lo so, perché scateniamo i nostri ascoltatori, quello che è successo ieri sera all'Atalanta... Noi facciamo un po', salvaguardiamo il calcio italiano, in questo momento facciamo i protettori del calcio italiano, quell'espulsione era assurda, l'arbitro Stieler era lì, ha espulso Freuler che insomma non era fallo da ultimo uomo, ragazzi, Mendy andava sull'esterno, un fallo che non c'era, che si somma al rigore non dato a Milinkovic Savic e a quello a Cristiano Ronaldo.
Non ha avuto neanche il minimo dubbio nell'estrarre il cartellino rosso,
subito.
E più che altro non capisco come dalla sala VAR non sia arrivata la comunicazione, cioè nel momento in cui l'arbitro estrae immediatamente il rosso, ma dal VAR dicono guarda che non è rosso, non penso che non si possa tornare indietro. No?
No, ma poi sarebbe interessante anche poterli sentire, come in Formula 1, questi dialoghi, poterli sentire, perché altrimenti poi ovvio che la corrente della malafede dilaga, perché ieri effettivamente, insomma, non era un fallo d'espulsione, era palese.
Grazie. Applausi a scena aperta all'Atalanta, ieri ha fatto una partita pazzesca, e grande anche Gasperini che ha visto Ilicic poco lucido, l'ha fatto entrare e l'ha fatto uscire nello stesso
tempo.
Sì,
si aprirà un caso.
Quindi,
Ilicic, un caso Ilicic si apre sicuro, però ha fatto
spiegato,
bene.
In queste partite non puoi non essere attento, questo è dimostrazione di grandissima,
dal canto dell'allenatore,
e Gasperini ne ha da sommergere l'Italia, credo, da questo punto di vista. Però ha fatto benissimo, ha fatto quello che molto probabilmente nessun altro allenatore avrebbe fatto in quel momento. Quindi, ma tanto di cappello.
Sì,
è come
poi
se
senza
sei
Zapata,
a scuola
fatto una mezza
e
impresa.
Non studi e non ti posso riprendere, perché?
No, è vero, su questo hai ragione, abbiamo visto Ilicic che è uscito stizzito, ma vabbè, archiviamo l'Atalanta.
Chiederà di andare via come ha fatto il Papu Gomez anche lui.
Vedremo, perché il discorso Atalanta lo leghiamo, come abbiamo detto, a quanto è successo a Lazio e soprattutto a noi una settimana fa, quel rigore non dato a Cristiano Ronaldo, solare, che ti fa venire il sospetto. Per questo la proposta di sentire eventualmente cosa succede nella sala VAR come in Formula 1, quando è possibile, perché altrimenti è vero che questa corrente di malpensiero può dilagare anche nei social. Si diceva il calcio europeo è contro il calcio italiano, il sistema calcio è contro l'Italia, e non lo possiamo sapere. A questo punto, se tu vai a inanellare questi tre episodi, ti viene un po' da pensarlo. Io mi sento di comprenderlo, il tifoso che è un po' preoccupato della situazione, del quadro che si sta delineando.
No, anche perché non è questione di squadre, perché un conto è quando parli magari di Real Madrid e Barcellona.
No, infatti,
allora
questo
dici,
intendevo.
Vabbè, però la Juventus giocava contro il Porto, la Lazio giocava contro il Bayern Monaco, per carità, un'altra potenza enorme. Però effettivamente è brutto dover pensare che ci possa essere così una sorta di volontà nei confronti del calcio italiano di non farlo andare oltre, ma non credo che si possa arrivare a tanto. C'è da dire che effettivamente gli arbitri europei dovrebbero essere i migliori, ma sbagliano anche loro.
Ecco,
quindi,
infatti, sono esseri umani come tutti.
Vediamola così, forse fa strano effettivamente, cioè non credo che obiettivamente se da una parte quello che è capitato ad Atalanta e Juventus avrebbe cambiato, e non poco molto probabilmente, la partita, il risultato, perché magari il Real non avrebbe fatto quel gol, ma non possiamo saperlo.
Sì, poi era un tiro da fuori di Mendy, non è che è stata l'azione del
secolo.
No,
assolutamente, anche perché ragazzi, quindi, l'Atalanta in 10 ha fatto una partita pazzesca che... non dico tanto di cappello, ma
100% d'accordo con te.
Devi tirar fuori. Però il rigore su Ronaldo avrebbe cambiato in un poco una partita che non era proprio messa sui binari giusti. Non mi sento di dire la stessa cosa per la Lazio, perché non credo che quel rigore avrebbe cambiato più di tanto poi quello che è accaduto fino al 90esimo.
No, quindi, questo no, l'abbiamo citato nel computo così degli episodi sospetti. Però... Baldi giovani tra Iap, Giulia, Demiral e Dragusin, che insomma troveranno la titolarità contro il Verona verosimilmente, sono due valide alternative. E Demiral che è un giocatore... Io ti dico la verità, lo stavo dicendo, se l'offerta arriva... non è che non la prenderei in considerazione.
Vedi che tu guardi solo al bilancio? Vai a fare il braccio destro di Paratici
o di Agnelli, che fa questa politica di plusvalenze sempre molto importante. Con Dragusin che è fresco.
Anzi, potresti venire al Genoa da Preziosi, se no.
Ah, con le braccine un po' così.
No, lui le ha così, ma le allunga sempre.
Le allunga sempre il presidente Preziosi. Con Dragusin, che dicevamo che appunto verosimilmente... E ti dico in prospettiva.
No, finisci sulla offerta, dai.
No,
dai,
se arriva un'offerta importante, tipo quella del Milan che era arrivata un anno fa, la Juventus fece bene a declinarla, perché effettivamente, insomma, Sarri lo voleva testare, lo voleva vedere. Demiral è un giocatore che ha dimostrato, è un giocatore che in prospettiva la Juventus ci può stare. Però, insomma, siamo in un'epoca in cui i soldi ne girano pochi. Acquisizioni a titoli definitivi non ne vediamo più.
Anche giocatori però ne girano pochi.
Giocatori ne girano tutto sommato pochi. Se c'è una squadra che, insomma, magari... Io non sto dicendo che c'è in
Cavallero.
Questo momento la squadra che vuole l'offerta. No, non mi sto arrampicando, ti sto dicendo, ti sto spiegando. Se arriva l'offerta... No, se arriva l'offerta la prenderei in considerazione. Perché tanto, con De Ligt e con Bonucci... Eventualmente tu puoi giocare in caso cedessi Demiral.
Tu pensa se in questo momento avessi accettato qualche offerta arrivata magari a gennaio per Demiral, cosa facevi?
No, a gennaio ovviamente no, io parlo ovviamente in prospettiva, in estate, perché un mercato
è uguale,
in cui è
la stessa cosa. Se tu l'avessi fatto, però, se ti fosse arrivata l'offerta da 50 milioni dal Borussia Dortmund, ma sì, dai, Demiral, vai, e poi.
In considerazione, però, è impossibile non prendere certe offerte alla luce dei pochi soldi che girano, dai.
Ma cosa avresti fatto adesso? Con chi giocavi?
No, ma infatti il mio discorso è meramente economico.
È sbagliato, però, perché non puoi guardare solo al lato economico. Se no, allora non puoi pensare di andare avanti in Europa o fare...
Però fai l'avvocato del diavolo, Ken, pronti via, viene ceduto a 40 milioni, sempre per quel discorso lì, E Ken sarebbe servito come alla Juventus, che tuttora non ha un centravanti di riserva.
È la stessa identica cosa.
Vabbè, vedremo come andrà a finire. Adesso attacchi a gogo, ragazzi, attaccatemi su Demiral, mi raccomando.
Sì, fatelo,
ragazzi, io sono eventualmente per la cessione se arrivasse un'offerta considerevole.
Ma
perché girano talmente pochi
partire.
Soldi.
Ma tu anche De Ligt
No, lo rinnoverei, perché c'è la clausola, c'è questa clausola di 150 milioni e se
sì,
no,
ma
non
se
lo rinnovi
uno viene
è peggio.
E ti paga la clausola, tu lo fai andare. E poi che fai?
Se paga la clausola deve per forza andare via, È brutto a dirsi, ma è così, perché se una squadra inforca i 150 milioni e te li mette lì, che dici? Li rifiuto?
Sì.
Conoscendo l'attuale management della Juventus la vedo un po' strana, questa questa eventualità. Io me lo auguro, però. Abbiamo visto tanta di quelle plusvalenze.
Non vada mai a lavorare alla Juventus
nel
settore scouting, guarda.
Non credo accada in qualsiasi settore. Allora, leggiamo qualcosina e poi anche ascoltiamo. Allora, vai. Gianni dall'Abruzzo dice, mi chiede e vi domando, siccome da oltre 10 anni la UEFA è pro Spagna, vedi, andavamo lì, lo sapevo, come mai nessuno ha mai indagato? Questo è un messaggio, insomma, non ci sono fondamenti di verità, però vedi, io lo comprendo il sospetto, questa corrente di malpensiero, perché effettivamente gli episodi sono troppi per non essere quantomeno, non presi sotto esame per un'indagine, però per essere quantomeno messi insieme.
Mai.
Infatti è così. Quindi Gianni, amico mio, capisco il tuo scetticismo, ma la situazione è questa.
Hai ragione Gianni, ma...
Guarda un po' che dice Donato. Ciao ragazzi, io francamente me ne infischio dell'Atalanta, che cattivo che è Donato, della Lazio e di tutte le squadre italiane che giocano in Europa. Assaggiano così un po' di pane di quello che di solito mangiamo noi in Europa e che fa tanto godere gli altri. Mi viene da dire un po' di pane che mangiamo anche in Italia quest'anno,
Sì, appunto, quindi se di pane vogliamo parlare, ne abbiamo da dire sia di qua che di là, per cui no, è sbagliato. È giusto comunque pensare anche alle altre che giocano in Europa. Alla fine è una competizione talmente vasta e comunque talmente varia che non credo che possa dar fastidio a nessuno. E poi ricordiamo che più anche le altre rimangono cioè se l'Inter in questo momento fosse ancora in Europa sarebbe meglio, obiettivamente. Anch'io ero felice quando è uscita da tutto, perché è felice.
Se lo meritavano anche un po', alla luce di come, insomma, sono stati spinti dai media.
Però
anche,
cioè, avrei preferito che fosse ancora dentro alle fatiche europee, perché avrebbe tolto sicuramente un po' più di impegno dimostrato in Italia. Anche il Milan sta pagando questo, ad esempio. Comunque l'Europa League è faticosissima, perché ha due partite in più da giocare.
Sì, poi sono giovedì, via vai, è vero questo.
E sono molto spesso trasferte anche, comunque non proprio in grosse città, quindi c'è anche quella difficoltà, per cui tra l'altro c'è una notizia che ho letto poco fa dell'Inter, torna l'incubo Covid anche a Milano.
Sì, positivo Marotta, Antonella, Ausilio, parte della dirigenza.
Perché ci sono un tot di persone tra staff tecnico e dirigenza positive al Covid, quindi
certo.
Poi,
auguriamoci che non ci sia nulla di grave. Vai, leggi.
Allora, Damiano, l'espulsione inflitta ieri sera all'Atalanta è assurda, come dare un microfono ad un muto e dirgli canta. Purtroppo, sia nel calcio che nella politica, per l'Europa, l'Italia è un errore di semantica. Forse perché nel linguaggio della genialità abbiamo un lessico migliore e questo rende invidioso chi si sente letteralmente inferiore.
Questo
ma
è vero.
Scriverei un libro con tutti i messaggi di Damiano, dovremmo farlo.
Però sì, sono sempre cose veritiere, dai Damiano, lunga vita al nostro amico Damiano. Poi c'è altro?
Poi, ciao, buongiorno Giulia, Luca, Ciccio, Bonci, sull'infortunio di Dybala ne dovrebbe parlare solo chi ha giocato a calcio, gli specialisti, perché è stato un fallo strano e particolare, me l'ha spiegato un amico che ha giocato a calcio, noi tifosi dovremmo solo incrociare le dita e sperare di un recupero. Nel recupero del nostro gioiello.
Questo sì, questo è vero, però comunque viene anche da pensare che per come è caduto, per come si è sviluppata la dinamica contro il Sassuolo, insomma, abbia anche mosso il ginocchio in maniera innaturale, ecco. Poi è vero che chi ha giocato a calcio
non
ha sempre
l'ha
lo
fatto volutamente.
Però insomma, il ginocchio si è mosso in maniera innaturale, a prescindere dal fallo che ha subito. Leggo già le prime critiche, che belle, che belle.
Aspetta,
che belle.
Dopo finiamo, che poi dobbiamo andare in pubblicità, però
vai,
è in
vai.
Pausa. Oliver, parlando di Dybala ancora, dice, ragazzi, secondo me Dybala non crede ai suoi medici, perché ha letto su Google che il dolore al collaterale potrebbe portare ad una paralisi della gamba e alla sua amputazione.
Speriamo di no a questo punto, speriamo di no, anche perché è un tema sul quale scherzare, soprattutto alla luce delle ultime vicende.
Sì, guarda un po' che bei messaggi, li leggiamo dopo,
salutiamo gli amici di Facebook, continuate a seguirci su radiobianconera.com e sull'app. Ora largo alle news.
La prima radio sportiva del mondo bianconero.
E segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Up and down.
Up and down. Le 12.35, rieccoci Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallera e Giulia Borletto, scatenatissimi voi al 340 54 25 324. Grazie all'asilo di Manuel, cara Giulia, andiamo ad ascoltare un po' di vocali. E anche
e
qualche
leggiamo.
Critica verso di me. L'ho visti, l'ho beccati. Vai avanti.
Ciao Luca, ciao ragazzi, sono Danny della Big Family, ti mando un grande abbraccio. Ora ragazzi, testa al Verona,
morto,
che per noi il Bentecodi non è un campo mai facile. Sì. E abbiamo da prenderci obbligatorio i 3 punti da ragazzi, io ci credo, fino alla fine
in una partita. Bravo. Che non sarà facile, in una partita che non sarà facile, diciamolo, perché il Verona ti fa giocare malissimo. Ah, tra l'altro facciamo un quiz, tu sai rispondere perché sei di parte, però c'è un componente tesserato dal Verona che conosce l'ambiente Juventus, mettiamola così, e che ha giocato anche con Buffone e con Chiellini. Non rispondere,
certo,
perché tu lo sai, e non vale. Facciamo rispondere i nostri ascoltatori. Manuel, ascoltiamo un altro vocale e poi leggiamo.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
Ciao Adriano, un po' che non lo sentivo, Adriano.
Dire, ragazzi, è così. Quando non hanno dato il rigore alla Juve, sì, ma no, ma dai, ma qua, ma finiva, cioè. E da ieri sera che si piange, e si piange, perché non c'entra la Juve. Ma noi andiamo avanti, tutta l'Italia ci abbiamo contro, poi quando succede a loro, vedi cosa, piangono.
Guarda, questo è vero, faccio un parallelismo con quello che è successo nel 2018, dopo Madrid, in cui ci fu quel fallo di Benatia, quel presunto fallo e quel rigore ingiusto fischiato, e non ho visto tutta quanta questa mobilitazione mediatica nei confronti della Juventus, quindi mi sento di comprenderlo, Adriano, sotto questo aspetto.
Vabbè,
dai, sei
non
pronta
vediamo
a leggere?
Sempre il marcio, dai, su.
Su, però sei pronta a leggere, perché... sono arrivati dei messaggi verso di me.
Basta, non ascoltiamo più?
No, leggiamo, se no poi sembra che li eludo questi messaggi qua. Me li leggi
allora,
tu?
Allora, dunque, Massimiliano da Liverpool, bellissimo. Sì. Attaccare Luca su certi argomenti è come sparare sulla Croce Rossa.
Caro Massimiliano, lo ribadisco, se arriva l'offerta io Demiralle lo vendo. E se qualcuno paga la clausola per De Ligt, nulla ci puoi fare. Come nulla ci poté fare il Napoli con Higuain, eh? Quando la Juventus si inforcò i 90 milioni.
Vabbè, ma ragazzi, il Napoli ti darebbe anche davvero chiunque, anche per molto meno.
Perché l'attuale management della Juventus, Paratici, ci ha abituati a plusvalenze. Insomma, il caso Spinazzola, Pellegrini, per fare un esempio.
Sì, ma erano altri giocatori, non quelli su cui tu vuoi costruire il tuo futuro, è quello che dico.
Con Fabio Paratici tutto è possibile, vedrai.
Bisogna, secondo me, saper valutare di chi si sta parlando. Cioè, se arriva l'offerta per Bernardeschi, per dirti, ma vai. Se arriva l'offerta per...
Frabotta.
Frabotta, ma vai. Ma anche se arriva l'offerta per Arthur, ma vai.
No,
ma non
darei veramente
mai... Ma sì, nel senso, perché non sono giocatori su cui io al momento per giocatori per cui io ora farei follie e per cui mi strapperei i capelli dovessero andare via. Nel senso, non sono, credo, i giocatori che la Juventus immagina nel futuro. Mi parli dei due unici che al momento sono proprio quelli che io immagino ancora la Juventus tra 10 anni, per
dai,
dire.
La giriamo a Paratici questa, vedremo come andrà a finire, ovviamente è molto importante questo. E guarda, spezzo una lancia a favore di questo pensiero qua, perché effettivamente, no, ti ricordi, Zidane diventa grande con la Juventus circa 20 anni fa e la Juventus pensò bene di farci plusvalenza, poi lì ricostruì comprando i vari Nedved, Buffon, eccetera. Ecco, secondo me la Juventus i suoi giocatori di qualità dovrebbe iniziare un po' a tenerli, ma vedremo. Io non sono ottimista sotto questo aspetto. C'è altro?
Aspetta, allora abbiamo comprato De Ligt a 80 milioni, abbiamo venduto Kane e Coman a una miseria, ma solo noi dobbiamo svendere i giovani talenti, ci dice Gianmarco da Cingoli.
Ma sai che Kane e Coman è un pacco completo, vedo, nel senso che Coman lo mettono lì, lo inseriscono. Secondo me invece la Juventus, per quanto riguarda Coman, fece bene. Su Kane no. Per me doveva restare alla Juve, Ken, anche alla luce della situazione che abbiamo adesso in attacco. Ma Coman, detto con grande onestà, ricordiamo il gol al Paris Saint-Germain, ok, il gol che ha fatto a noi quando ci siamo incontrati in Bayern Monaco-Juventus, ma poi basta. A me, onestamente, non è che è sembrata tutta questa grande perdita Coman, devo dirti la verità.
Non, ti dico la verità, non mi sento di rispondere, anche perché non seguo la Bundesliga, non so minimamente che cosa faccia lui.
Ma poi era troppo discontinuo, un po' come un Piazza. Quindi, per certi aspetti.
Posso commentare quello che vedo ogni tanto in Europa, senza neanche dire che le abbia viste tutte, perché ogni tanto ho anche altro da fare. Però nel senso, sì, tra i due forse Ken è quello che maggiormente mi spiace aver visto andar via, soprattutto pensando a come sta andando quest'anno.
Guarda, Giulia, introduco un bel argomento, poi lancio l'ospite che abbiamo già in collegamento, che è relativo proprio, tra l'altro, per quanto riguarda i giovani, su Nicolò Fagioli. Non è un discorso titolarità o meno, perché questo è un tormentone anche su Radio Bianconera che ha spopolato negli scorsi giorni. Il tema è così conveniente eventualmente mandarlo a farsi, per utilizzare questo gergo comune, le ossa in giro, in prestito, e a perdersi di fatto, come è capitato a tantissimi giocatori, oppure no? Chiediamo ai nostri ascoltatori questo al 340 54 25 324, perché secondo me è una riflessione che vale la pena fare. Allora, bando alle ciance, lo introduco, gli spalanco le porte, e niente meno che Luciano Marangon. Buongiorno Luciano.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno
a voi. Luciano, ci avviciniamo un po' verso Verona Juventus, anche perché tu conosci molto bene i due ambienti. Ti chiedo, quale insidia rappresenta questa partita qui per la Juve?
Ma l'Hellas, il Verona ha dimostrato di essere una squadra solida, giocano assieme da due anni, anche hanno cambiato poco, l'allenatore hanno assimilato pienamente il modo di giocare, la voglia di giocare del proprio allenatore. È una squadra in difesa molto, a centrocampo molto solida, quindi la Juve farà fatica, come hanno fatto fatica tutte le squadre quando hanno incontrato il Verona. Dovrà essere molto attenta, molto concentrata e non prenderla, non sottovalutarla, come ho visto che hanno fatto in tante partite. Cioè, se gioca come il primo tempo contro il Crotone, rischierà molto. Sì. Quindi devono affrontare, anche perché il Verona è lì dietro, quindi quest'anno non è una provinciale così da prendere sotto gamba. Devono stare molto attenti, perché è una squadra molto solida.
Ma sta vedendo in Juric il percorso che ha fatto Gasperini magari al Genoa, o che ha fatto e sta facendo tuttora all'Atalanta? Nel senso, se lo immagina a Verona in questa veste ancora per un po' di tempo?
Ma non lo so, perché vedo che la mentalità nel mondo del calcio è cambiata molto in questi ultimi 10 anni. Un allenatore, se ha successo e se fa risultati, viene elogiato, viene confermato, viene portato avanti. Basta che non so, che girino male un paio di partite, già viene contestato.
Questo è vero,
e poi viene cambiato. Quindi non lo so, la società del Verona non mi sembra che abbia la mentalità della società dell'Atalanta, tipo di quelle squadre, di quelle società che credono in un progetto e lo portano avanti. Io mi auguro, perché hanno iniziato un paio d'anni fa con un progetto interessante, puntando su giovani, valorizzandoli, e poi dopo e ogni anno inserire qualcosa di interessante. Quindi io mi auguro, visto che mi fa piacere se il Verona va bene come va bene quest'anno.
E vedremo con Juric, che ha saputo anche reinventarsi, no? Gli hanno smantellato tutta la squadra, lui nuovamente ha allestito un dream team, diciamo. Luciano, Fagioli è un tema che tiene banco da dopo Juventus Crotone. Sulla base della sua esperienza, io poi le do del lei, ma ovviamente ci conosciamo, le do del lei ovviamente per rispetto nei suoi confronti. No, ovviamente, mi fa strano, però le do del lei per rispetto nei suoi confronti, ci mancherebbe. Però Fagioli...
No, grazie.
Fagioli, no? È un giovane che si è affacciato alla Juventus, ha stupito tutti quanti i tifosi, ha incantato, ha avuto un impatto molto importante con la prima squadra. Secondo lei è pronto, proprio schiettamente, per poter essere considerato a tutti gli effetti un giocatore da prima?
Io vorrei più che la mentalità delle società italiane o degli allenatori italiani fosse come quella inglese. Se un giovane ha delle qualità interessanti, lo devi far crescere facendolo giocare. Deve aver fiducia, questo ragazzo dimostra di avere delle qualità, di avere dei margini di miglioramento altissimi. Pirlo è un giovane, e quindi io trasmetterei agli allenatori la mentalità che sta un Pep Guardiola.
che quando c'è uno che ha delle qualità, che sia giovane, non guarda l'età, lo butta dentro e gli insegna a migliorare e a crescere. Quindi mi auguro che questo ragazzo abbia la possibilità di giocare molto, di giocare di più sicuramente, perché non credo, con la mentalità che so che c'è soprattutto alla Juventus, si fa fatica a buttare dentro un giovane e dargli continuità. Io mi auguro che lo facciano, perché questo è un ragazzo interessante.
Però scusi, non è che si parla più che, cioè, il caso di Fagioli credo che più che altro sia relativo alla sua pochissima esperienza, nel senso non so quanto la Juventus non sia così avvezza, diciamo, a far giocare giovani, anche perché comunque giocatori quest'anno in particolare come McKennie, l'ha fatto come con De Ligt, lo stesso Demiral, sono giovani, anzi c'è qualcuno che è addirittura più giovane di Fagioli e sta giocando.
No. Sono d'accordo, ma infatti
però comunque si tratta di giocatori che hanno un minimo di esperienza. Fagioli è veramente da questo punto di vista un neofita.
No, ma sono d'accordo, però l'esperienza fa solamente giocando, dando fiducia a un ragazzo e inserendolo e facendogli partecipare a più partite possibili, a più competizioni possibili per crescere. Poi chiaro, con la giusta dose. Dose, però non facendolo giocare una partita contro il Crotone e poi adesso non so partecipare fra qualche mese a un'altra partita che può sembrare facile sulla carta, ecco. A un ragazzo così, se si vuole far crescere, di solito queste società in Italia soprattutto o lo danno in prestito a qualche squadra
per farlo crescere,
per farlo maturare, per dargli esperienza, oppure lo devi far giocare tu.
Magari quest'anno con Pirlo qualcosa cambia da questo punto di vista.
Mentre c'è in Inghilterra vedo che tutte le squadre quando inseriscono un giovane lo fanno giocare, gli danno fiducia e gli fanno fare esperienza, e solo così si può crescere.
Certo, effettivamente questo è anche un discorso veritiero, l'altra faccia della medaglia. Tra l'altro si stanno scatenando i nostri ascoltatori sul tema se conviene mandare i giovani a giocare in giro, a farsi le ossa, oppure meno. Continuate ragazzi a scriverci.
Si converrebbe se poi li fai tornare e non tutte le, tutte le volte
viene fatto
non
l'esempio
li lasci
di Mattiello.
Ancora,
viene fatto l'esempio di Mattiello, che secondo me insomma ci azzecca sotto questo aspetto. Però ci chiedono anche, caro Luciano, di parlare di più di gioco e meno di singoli. Quindi noi accogliamo questa soddisfazione, questa richiesta da parte dei nostri ascoltatori, di Massimo da Londra nel caso specifico, e le chiediamo: come gioca secondo lei la Juventus? Come sta giocando? E in che cosa soprattutto può migliorare?
Se devo dire la verità, non mi piace. Dall'inizio dell'anno credo che abbia fatto un paio di partite dimostrando, poi non lo so se va bene, adesso ho visto, se si parla dell'ultima partita anche contro il Crotone, non mi è piaciuta per nulla. Ha un gioco non verticalizza, fanno fatica a, cioè non lo so, lo trovo, però non lo so adesso se perché c'erano delle assenze importanti, e questo non lo so perché non sono dentro all'ambiente. Non mi piace molto, credo che Pirlo stia ancora cercando di trovare una sua filosofia di gioco, però quei giocatori con le caratteristiche che ha sono quelli. E quindi credo che la difficoltà della Juventus dimostrata quest'anno sia soprattutto nella parte del centrocampo. Ha un centrocampo secondo me non all'altezza del nome Juventus.
C'è sempre lì.
Questo è vero, continuiamo a girare attorno più o meno a sempre lo stesso problema, e siamo arrivati a febbraio, quindi vuol dire che dovremmo arrivare fino a giugno ormai così.
Poi è una mia opinione.
No, ma è l'opinione di tutti, non creda.
Però siamo già a tre quarti quasi del campionato, quindi campionato, coppe, abbiamo visto anche con il Porto, cioè fa fatica, e quindi le caratteristiche sono quelle. Certo, non si può cambiare in corsa, anche perché in giro non capisco come abbiano... si siano lasciati andare via, non so, un giocatore come Khedira, che ha esperienza, che non lo so quale sia il progetto di questa Juventus. Sì, sta cambiando molto,
vuole ripartire quasi da zero e per crescere, quindi bisogna aspettarsi anche delle prestazioni come abbiamo visto quest'anno dal mio punto di vista.
Certo,
infatti
certo.
Vedo che non c'è molta polemica, ci provano, perché poi una squadra come la Juventus prova a ogni competizione come tutti gli anni, è in finale di Coppa Italia. Sì. Credo che passerà il turno con il Porto, perché sulla carta ha dimostrato di essere più squadra, quindi anche se parte da un 2-1 in casa dovrebbe ribaltare.
Ma è più facile che passi la Juve col Porto o l'Atalanta col Real Madrid?
Scusa, non ho capito.
È più facile che passi la Juve col Porto o l'Atalanta col Real Madrid?
La Juve con il Porto, dal mio punto di vista. Anche se la Real Madrid, io vivo in Spagna, l'ho seguito molto quest'anno, in casa ha perso parecchie partite quest'anno, che è strano per il Real Madrid perché non era mai successo in passato, quindi l'Atalanta ancora, dal mio punto di vista, ha ancora una chance, sperando di avere a disposizione i giocatori più forti che ha, perché poi deve avere la squadra al completo. Si può permettere l'Atalanta di avere so che si è fatto male
Zapata a Teburano fuori,
vediamo come si presenta, però ha più possibilità la Juventus dal punto di vista.
Certo, staremo a vedere. Grazie a Luciano Marangon.
Grazie a voi
e buon lavoro.
Grazie altrettanto.
E questo, cara Giulia, era Luciano Marangon. Guarda, facciamo per par condicio. Leggo due messaggi, uno rivolto a me, uno rivolto a te. Poi ascoltiamo un bel po' di vocali, che ce ne sono davvero tantissimi. Sergio dalla Romania dice: Fagioli deve restare, allenarsi con gli altri campioni e giocare. A proposito, senza offesa, ma figurati, amico mio, ma se regalassimo Luca un'altra radio, amico mio, io te lo ribadisco, se
ma
arriva
dove
l'offerta,
deve andare? Ma dove parte... deve andare?
No, le offerte per gli altri, le offerte per Demiral, per Delì, mi riferivo a quelle. Se arrivano queste offerte, ragazzi, io mi metto nei panni di Paratici, mi metto nella testa di Paratici. Come ragiona la dirigenza della Juventus? Se ci ha abituati a questo, secondo me accadrà quello che accadrà. E poi con te hai fatto arrabbiare, insomma, leggiamo.
Ma ha detto un abominio il fatto che abbia detto che
è di Arthur. Hai fatto arrabbiare qualcuno su Arthur? Chi è?
Io facevo il paragone. Severino da Catanzaro.
Si è arrabbiato Severino, mannaggia, pazienza, abbiamo ragazzi. Fatto arrabbiare un po' di persone, come spesso ci capita. Manuel, ascoltiamo un po' di vocali.
Ciao Luca, ciao Giulia, Massimo da Roma.
Ciao.
Allora, io incomincio tre down e metto i problemi fisici che purtroppo quest'anno ci stanno massacrando.
Sì.
Quindi soprattutto con Dybala, ma anche Morata, che non si sa che cavolo ha. Cioè,
no,
incominciato da una normale febbre, poi ha problemi gastrointestinali e vabbè, e mo pare che pure a Verona non dovrebbe giocare. E lo voglio dare a Chiesa, lo vedo bene fisicamente e secondo me ci trascinerà lui sabato per la vittoria contro il Verona.
Speriamo.
Lunga vita Paolo Bertelli,
Ragazzi, sì, l'ultima partita a Verona non è andata benissimo,
no.
Quindi speriamo.
Tra l'altro una delle ultime pre-Covid, insomma, ma non andiamo a rimangare quel capitolo. Manuel, andiamo ad ascoltare un altro bel vocale.
Io non sono per niente d'accordo. L'incidente accaduto a Dybala e per quelle conseguenze, eccetera, tutte quelle cose che state dicendo, non aiuta la Juventus, aiuta Dybala. Perché questo lo porta vicino alla fine e se ne va a parametro zero, prendendo magari 15 milioni, 20 milioni, 80 milioni l'anno. Cioè, non è così che funzionano le cose.
Guarda, mi sento di metterci le mani sul fuoco. La dirigenza della Juventus ha fatto tantissimi errori, questo è vero,
ma non credo
farà partire
questo.
Dybala a zero. Non si farà, massimo fa minusvalenza, si può andare incontro a quella soluzione tragica, però parametro zero, perdere Dybala a zero. Con tutto il rispetto per i nostri amici del Napoli, ma non siamo Napoli, che con Milik ha fatto un disastro. Ma non torniamo per quanto riguarda le altre squadre. Manuel, ascoltiamo un altro vocale.
Vai.
Buondì Luca, buondì Giulia, sono Cinzia.
Ciao.
Sì,
ciao.
Troviamo Chiesa in attacco accanto a Cristiano e incrociamo le dita. Nei momenti di difficoltà uniti si vince, fino alla fine forza Juve, speriamo bene per tutti. Ma non è che Paolino è un tantino ipocondriaco, la butto lì. In bocca al lupo ad Alvaro Morata, che si riprende presto. Fino alla fine forza Juve, ciao ciao.
tema dell'ipocondria è quello che abbiamo detto noi.
Chiederci cos'ha Morata. Morata ha il citomegalovirus.
L'hai spiegato che bene che cos'è?
L'ho spiegato prima,
dai,
no, continuano a scriverci, a chiederci, ma
dai,
Morata
rispiegalo,
cos'ha?
Rispiegalo.
Ha il citomegalovirus.
Un virus che colpisce le donne in gravidanza.
Un virus viscido, sì, che è difficilissimo, non difficilissimo, è un po' lungo da debellare, non ci sono cure, non c'è una medicina e quindi devi solo aver pazienza e aspettare. Un virus che ti debilita, e quindi questo spiega il perché lui in queste settimane sia così mollo.
Così mollo, lunga vita ad Alvaro Morata, che lo rivogliamo ad alti livelli. Manu, andiamo ad ascoltare un bel vocale.
Ciao Luca e Giulia, sono Fred. Secondo me contro il Verona dovrebbero giocare molto alti a livello offensivo. Sia Bernardeschi che Chiesa insieme a Ronaldo, perché il Verona è una squadra che gli piace giocare, gioca bene, sale molto la squadra, quindi dando pressione a livello di attacco penso che si potrebbe creare problemi al Verona. Cosa ne pensate? Ciao, un abbraccio da Fred.
Sì, ma in tutto questo io sono deluso, perché nessuno ha azzeccato questo tesserato del Verona che
e
ha
ci
fatto,
pensiamo domani,
ha
dai,
fatto cose importanti. Alle, ma perché poi guardano su internet, non vale. Vabbè, Manu, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Ciao ragazzi, per sabato io farei un 3-5-2 con Demiral, De Ligt e Dragusin, Chiesa a destra, McKenny, Rabiot e Bentancur e Alexandro a sinistra, e purtroppo solamente Ronaldo e Kulusevski, anche perché il Verona è una squadra ostica.
Il Verona è una squadra ostica, lo sappiamo. Mi sembrano un po' tanti gli esterni che schieri, amico mio. Comunque, vedremo.
Sì, più che altro non c'è rimane solo Bernardeschi in panchina. Cioè,
sì, infatti, dobbiamo anche considerare quello, i ricambi. Perché, comunque, se l'Inter, adesso vedremo. Inter, tra l'altro, in isolamento fiduciario. Però, se l'Inter è arrivata nel momento clou della stagione con tutti quanti a disposizione, la Juventus invece è contata. È questo più che altro che ci fa preoccupare. Non tanto la forza maggiore dell'Inter rispetto alla Juventus, che non c'è, a mio avviso. Ascoltiamo un altro vocale, Manu.
Ciao Luca, ciao Giulia.
Ciao.
Paolo da Barcellona.
Ciao.
Ecco,
allora,
visto
i miei down non né a Morata né a Dybala, perché io penso che a nessuno piaccia avere dolore o essere infortunato, insomma. Poi, voglio dire, Dybala ieri, se è andato a Barcellona, ci sarà un motivo, no? Uno va per piacere da un medico. Quindi io credo che sia verosimile quello che gli sta succedendo.
Ma sicuramente.
I miei down invece
vanno
a due giocatori offensivi, e cioè Kulusevski e Ramsey, che consapevoli appunto dei gravi deficit, delle mancanze di giocatori che ha la Juve in questo momento, dovrebbero dare molto di più.
Ci ha provato Michele da Venaria, ma ha sbagliato. Vignola, no ragazzi, attuale tesserato, attualissimo. E anche, secondo me, la Juventus ha fatto anche bene. Io la penso così. Senti, proprio al photo finish c'è questa battuta.
Diamo un aiuto, segnò il primo gol.
Ma gliel'hai detto
in Serie
così.
B.
Gliel'hai
detto.
Ormai lo sanno. Vabbè, è andato. No, guarda, c'è questa battuta al photo finish. Ma perché non è andato anche Arthur a Barcellona dal medico? Effettivamente potevano unire le forze.
Ma si era già fatto vedere da... No,
ma mi
lui.
Sa che a Barcellona non gli vogliono tanto bene, se torna...
Ah,
Arthur.
Non è vero, poverino, dai.
Vabbè. Allora, noi ci rivediamo domani, cara Giulia, da Up and Down. Ringrazio Manuel Moroni e passo la palla al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papalicola per cose di calcio. Ciao!
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.